6 di sera Magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini, partiamo con i temi di questa puntata. La Art on Paper Gallery di Lugano ospita la mostra appena inaugurata dell'artista visiva svizzera Annelise Struba, una mostra intitolata Lucid Dreams. Poi abbiamo i belvederi del Ticino in cammino verso punti panoramici imperdibili e il nuovo volume di Nicola Pfund. E infine l'appuntamento, un'iniziativa congiunta dell'Università della Svizzera Italiana e di Ticino Energia per presentare il libro del professor Massimo Filippini. La mostra Lucid Dreams di Annelise Struba è visitabile alla Art on Paper Gallery di Lugano fino al 28 marzo 2026. Fotografie in bianco e nero e stampe uniche, opere fotografiche su tela, in parte dipinte, frutto di una produzione digitale e multimediale più recente, con un forte cromatismo e una dimensione luministica quasi pittorica. Il tema centrale è dedicato al sogno. Carla Burani, curatrice della mostra, ci presenta l'artista.
Annelise Struba è un'artista e fotografa svizzera, un'artista multimediale. È nata a Zugo nel 1947, ha vissuto per molti anni a Melide e attualmente vive tra Arcegno e Richterswil. Nella sua lunga carriera si annoverano importanti mostre personali in musei e gallerie nazionali, internazionali, premi e onorificenze. I suoi esordi nascono nel 1990 grazie ad una prima mostra importante che è stata curata alla Kunsthalle di Zurigo da parte di un curatore che era il direttore di questa Kunsthalle, Bernhard Bürgi. In questa mostra, che era intitolata Asche Vive, come un bellissimo libro che poi è nato insieme alla mostra, vennero presentate per la prima volta delle foto molto particolari, insolite, delle foto che Annelise aveva scattato all'interno della sua famiglia, nella vita quotidiana, degli scatti dedicati ai bambini che dormivano, i suoi figli, lei aveva avuto tre figli, Sonia, Samuel e Linda, e nella sua vita quotidiana e soprattutto di notte aveva l'abitudine di scattare delle fotografie. Quindi in casa, nelle camere da letto, in salotto, ma anche in cucina di giorno. La particolarità di queste fotografie è che sono come immerse in una sorta di dimensione onirica, metafisica. E in occasione della possibilità di esporre queste fotografie, poi scoperte quasi per un caso fortuito da parte proprio del direttore di questa Kunsthalle e anche di Guido Magnaguagno, che è un grande esperto svizzero di fotografia, e lei appunto all'epoca aveva oltretutto 40 anni, quindi non era più giovanissima. Era stata scoperta proprio per la forza espressiva di queste fotografie insolite. Ecco, e Annelise appunto aveva insistito di pubblicare queste fotografie, di stamparle sulla tela, e quindi è stata un po' una prima. E in un'epoca in cui c'era già un discorso, negli anni 80 in Svizzera, di rinnovamento fotografico. Le fotografie proprio che venivano da un contesto familiare intimo erano state stampate come delle opere d'arte sulla tela e presentate in uno spazio artistico. Annelise Struba infatti nel panorama del discorso della fotografia svizzera è una sorta di pioniera, perché fa parte di una generazione della quali fanno parte per esempio fotografi come Robert Frank, Anna Williger, Burkhardt. Era un periodo in cui la fotografia stava uscendo da una grande tradizione, quella tradizione svizzera del fotoreportage e della fotografia di documentazione. E questi fotografi di questa generazione avevano utilizzato il medium della fotografia in modo artistico, sia tecnicamente ma anche come iconografia. Annelise Struve, appunto, si distingue per queste fotografie familiari che inizia a coniugare però con dei soggetti che sono imparentati un po' un discorso del fotoreportage. Infatti, proprio negli anni Ottanta lei inizia a scattare delle fotografie in viaggio guidando dalla macchina. Per esempio, in un viaggio che lei aveva intrapreso anche con i figli, le figlie in Polonia, aveva iniziato a scattare delle foto in zone industriali desolate e anche inquinate. E aveva poi abbinato questi scatti in movimento, anche molto, molto tristi, alle fotografie di famiglia, dando veramente una identità forte a una sua ricerca fotografica che finalmente si addentrava in un discorso artistico. Quindi, ecco, è molto interessante perché è un lavoro concettuale, anche una visione molto personale, ma anche concettuale di un utilizzo pensato e riflettuto del mezzo fotografico, partendo appunto da un'ambientazione insolita per quegli anni.
Lucid Dreams è il titolo della mostra. Ci sono fotografie, stampe a pigmenti su tela e video.
Giusto, ecco. In mostra a Lugano, presso Art on Paper, presentiamo opere anche degli ultimi 10 anni. Sono opere realizzate con tecniche innovative, vale a dire che Annelise Struve parte dal video e ferma le immagini e quindi lavora su delle video stills che poi stampa su tela e in parte ridipinge, dopo che le ha stampate li dipinge. E la mostra è interessante perché presenta questo corpus di opere degli anni Ottanta, i suoi primi lavori appunto che risalgono all'epoca della Kunsthalle di Zurigo, e poi presenta opere recenti che sono molto improntate a una ricerca pittorica e anche narrativa. Ecco, magari questo è ancora un aspetto importante rispetto a tutta la tradizione del fotoreportage, che Annelise Struve utilizza la narrazione perché è anche molto vicina alla narrazione letteraria. Era una grande appassionata anche di Brontë, in particolare del romanzo Cime tempestose. E questo è importante anche per il titolo della mostra, perché i soggetti raffigurati per tanti anni, vale a dire i bambini che dormono, le donne dormienti e o ambientate anche in boschi incantati, non fanno altro che rivelare l'identità iconografica e personale dell'artista, che non fa una scissione tra la vita e l'arte. Quindi la dimensione del sogno, il sognare, la dimensione onirica è fondamentale nella sua ricerca artistica e viene identificata proprio dai soggetti, ma anche dalle particolari dimensioni che ritroviamo in queste iconografie.
Belvedere del Ticino in cammino verso punti panoramici imperdibili è il nuovo volume di Nicola Pfund, Fontana Edizioni. Dalle vette più iconiche ai piccoli balconi nascosti tra i boschi, questo volume è un viaggio visivo e sensoriale tra le meraviglie del nostro cantone. Con oltre 400 fotografie e itinerari, il libro accompagna il lettore lungo sentieri che si aprono su panorami mozzafiato, vallate, laghi e montagne che raccontano la magia di una terra sospesa tra luce e silenzio. E con noi c'è l'autore Nicola Pfund.
I belvederi contemplati sono 45. Ci sono una trentina di belvederi, diciamo, principali, se si vuole, quelli un po' iconici, che toccano tutto il territorio del Canton Ticino, e poi una quindicina di piccoli belvederi. Questi piccoli belvederi, poi magari dopo ne parliamo velocemente, sono quelli più facilmente raggiungibili e che hanno anche un tocco di romanticismo, quindi magari più adatti anche alle coppiette che vogliono ammirare dei bei tramonti. E i belvederi principali, ormai ci sono quelli più conosciuti, più famosi, come il Generoso, San Salvatore, il Monte Bre, Cardà da Cinetta, ci mettere anche il Monte Tamaro, il Monte Lema, e poi ci sono tutta una serie di belvederi anche, diciamo, conosciuti da una parte di escursionisti, di cinesi, anche della Svizzera tedesca, che sono bellissime, ma magari non sono così conosciuti, e quindi il mio obiettivo, il mio scopo con questo libro era quello di approfondire ulteriormente la conoscenza di questi luoghi, che, come ha detto lei, sono bellissimi. Arrivarci anzitutto, quindi c'è tutta una passeggiata che ci porta a raggiungerli, e poi chiaramente una volta che si è lassù si gode di un panorama spesso veramente straordinario.
E qual è stata la scintilla che le ha fatto dire questo libro va scritto?
È un libro che mi porta sempre in salita e che segue, se vogliamo, gli altri due libri che ho già pubblicato. Uno è sulle più belle salite in bicicletta del Ticino e l'altro invece sono le scalinate del Ticino, quindi sempre un salire, un ascendere. E mentre facevo il libro sulle scalinate, tra l'altro entrambi questi libri fanno parte della stessa collana, la collana Demetra, mentre salivo su queste scalinate mi dicevo effettivamente, insomma, il Ticino è ricchissimo di belvederi. Poi mi sono ispirato alla frase di un famoso scrittore, Giuseppe Zoppi, che appunto parlando del Ticino ha detto che è un paese di belvederi perché è ricco di balconi, di sporgenze, di eminenze disposti a gara l'uno sull'altro nei modi più inaspettati e sorprendenti. E questa è una grande verità. Noi abbiamo un patrimonio paesaggistico, quello dei belvederi, che merita veramente di essere valorizzato non solo per gli autoctoni, per i ticinesi escursionisti, ma anche per il turismo che viene da fuori, gli svizzeri tedeschi e da altri paesi.
Ecco, però, qual è il livello di difficoltà? Ci saranno punti più semplici da raggiungere, magari però alcuni più impegnativi?
Beh, nella scelta, diciamo, sono andato a pescare quei belvederi non troppo difficili da raggiungere, secondo la scala famosa del CAS, no? Attorno al T2, cioè T1, T2, T3, ecco, T3 è già un po' più impegnativo, T2 è accessibile veramente al grosso degli escursionisti. Chiaro, ci vuole un po' di resistenza, posso dire, forse sono attorno ai 10 km, no, di lunghezza, con magari 800 metri, 1000 metri di dislivello per 3-4 ore di impegno fisico, però questo è facilmente accessibile a tutti. Ho visto anche persone veramente di tutte le età, anche persone già di una certa età, oltre i 70 anni magari, che camminano su questi sentieri. Quindi chiaro, ci vuole la giusta preparazione, ci vuole la giusta prudenza, però nel grosso i belvederi che ho preso in considerazione sono accessibili a tutti. Poi ce ne sono forse due o tre che sono magari un po' più difficili, che hanno magari dei passaggi, penso ad esempio, non so, il Pizzo Pettine magari ha un tratto finale che è un po' più impegnativo, oppure altri che magari hanno alcuni passaggi esposti, però alla fine di ogni descrizione di belvedere ci sono delle tavole dove dicono esattamente dove sono i punti critici, il grado di difficoltà, eccetera, eccetera.
Ecco, tornando al volume di oltre 300 pagine, abbiamo detto 400 fotografie e itinerari accuratamente descritti. Tutte queste foto le ha fatte lei? Sono tante, è impegnativo.
Sì. Allora, le foto, devo essere molto onesto qui, c'è Karin, che è la mia compagna, è compagna di vita, compagna anche di passeggiate, e una buona parte sono sue. Lei è una bravissima fotografa e quindi questa qui è un'opera a quattro mani dal punto di vista fotografico e dal punto di vista delle emozioni vissute, questo sicuramente. Le fotografie, sì. Devo dire che anch'io guardandole una volta terminato il lavoro non appagano sempre, non annoiano, devo essere onesto, veramente sono molte bene.
Sono,
ecco,
belle.
Sono tante. Come parte, e sono tante, sì. E poi bisogna anche dire che il lavoro del grafico è veramente un lavoro notevole e molto ben fatto.
Senta, lei non è nuovo a libri dedicati al territorio del Ticino. Abbiamo detto prima le scalinate del Ticino, per esempio. Ha già in mente un prossimo progetto legato al nostro paesaggio?
Ma sì, qualche idea
Ce
c'è,
l'ha già.
però adesso lasciamo un pochettino sedimentare questo libro, lasciamo passare un po' di tempo. Però c'è sempre l'interesse per le escursioni, non solo in Ticino, ma anche in Svizzera. Abbiamo dei posti bellissimi, ad esempio delle capanne straordinarie. Mi piacerebbe andare a conoscere un po' meglio le capanne della Svizzera, magari descriverne qualcuna, fare qualche bella foto e poi chissà, magari tornare in Ticino ancora per mettere e valorizzare altre componenti paesaggistiche di questo straordinario cantone.
In chiusura un appuntamento che si terrà martedì 25 novembre alla Casa del Popolo di Bellinzona, un'iniziativa congiunta dell'Università della Svizzera Italiana, Istituto di Economia Politica e Ticino Energia. Un'iniziativa per presentare il libro Introduction to Energy, Economics and Policy di Massimo Filippini, professore di economia all'USI e al Politecnico di Zurigo. Tutti i dettagli con Fabrizio Noembrini, direttore di Ticino Energia.
È un libro evidentemente da un certo punto di vista accademico, ma dall'altro ha un legame molto diretto e concreto con i temi che anche noi come associazione affrontiamo quotidianamente. Tratta in fondo delle politiche energetiche, di come possiamo dare una svolta alla transizione verso diciamo, le energie rinnovabili, verso l'efficienza energetica, verso la sicurezza dell'approvvigionamento. E naturalmente sappiamo tutti che ci sono anche delle barriere per andare in questa direzione, che possono essere barriere che riguardano i soldi concretamente, quindi magari devo risanare casa, ho bisogno di un investimento per risanarla e andare verso una casa più efficiente, più godibile energeticamente anche dal punto di vista della salute, ma ho bisogno di investire qualche soldo, questa può essere una barriera, ma ci sono tante altre barriere che possono essere magari legate all'informazione. Se intervengo sul mio edificio, devo informarmi bene su cosa posso fare, devo farmi seguire da professionisti, professionisti magari di diverso tipo, avrò il progettista, avrò la direzione lavori, avrò l'installatore e devo interfacciarmi magari anche, anzi sicuramente anche con l'amministrazione cantonale, col comune, quindi è qualcosa che faccio magari una volta nella vita, se va bene, e ha una certa complessità. Quindi queste sono tutte piccole o grandi barriere che possono esserci verso l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e col professor Filippini discuteremo assieme alla professoressa Ilaria Espa di come possiamo prima di tutto ragionare sugli strumenti di incentivazione, perché da una parte abbiamo le barriere, dall'altra abbiamo la possibilità di incentivare appunto non solo economicamente, ma anche aiutando a livello di informativa, a livello informativo, a livello di consulenza, come è possibile valutare la bontà di queste politiche e dove sono necessari magari degli accorgimenti.
Quindi le soluzioni ci sono in effetti, ma non sono sempre facili, forse.
Sì, non sono sempre facili, magari in passato si è dato per scontato che l'utente è un utente perfettamente razionale, no? Che fa i conti prima di fare un intervento, che gestisce tutte le decisioni in maniera perfettamente razionale. In realtà, ecco, forse un elemento sicuramente interessante del libro è quello che introduce degli aspetti magari relativamente nuovi. Che trattano dell'economia comportamentale, no? E quindi considerano l'utente finale, il cliente finale, come una persona a tutti gli effetti, con degli elementi che vanno al di là del puro ragionamento razionale, e di conseguenza anche negli incentivi che mettiamo a disposizione delle persone dobbiamo tenere in considerazione questi aspetti, altrimenti magari facciamo delle cose che non hanno un'efficacia molto importante. E questo sicuramente è un tema centrale perché sappiamo tutti che finanziariamente la disponibilità anche a livello di incentivi statale è evidentemente limitata, no? Quindi dobbiamo, diciamo, mirare bene sugli incentivi che hanno più efficacia. Fa Faccio solo un esempio, abbiamo come associazione Ticino Energia svolto un bel progetto con il comune di Stabio, dove abbiamo cercato di incentivare proprietari immobiliari a intervenire attraverso una lettera che in una paginetta in maniera grafica, in maniera molto semplificata, spiegava qual era lo stato del proprio stabile, uno stabile più o meno efficiente, e da lì indicavamo, guarda che al momento lei sta buttando via, fra virgolette, X franchi nel corso dei prossimi 10 anni, se non interviene sta buttando via parecchi soldi. Ci contatti e facciamo una prima chiacchierata, una consulenza specifica sul proprio oggetto. Ecco, questo è uno di quegli elementi, in inglese lo chiamano nudge ed è trattato anche nel libro, che vuole in maniera gentile, una spinta gentile, si traduce in italiano, provare a smuovere un po', diciamo, attivare il proprietario per andare in questa direzione.
E di questi temi, ricordiamolo, si parlerà martedì prossimo, 25 novembre, a partire dalle 17:30 alla Casa del Popolo di Bellinzona. Siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Grazie per averci seguito, da Angelica Arbasini un cordiale saluto.